Benvenuti a NewMan, un progetto finanziato dal programma dell'Unione Europea Erasmus+. In questo capitolo parleremo di empatia per prevenire i potenziali problemi che la discriminazione di genere può causare sul posto di lavoro. Per questo tratteremo la prospettiva di genere attraverso gli strumenti forniti dall'intelligenza emotiva e dalle mascolinità alternative. In questo primo capitolo del podcast Empatia ci concentreremo sulla terminologia stessa. Per valutare e analizzare il ruolo dell'empatia all'interno della società e sul luogo di lavoro, risulta fondamentale comprendere il concetto in maniera più accurata possibile. Questo, a sua volta, fornirà una conoscenza più approfondita dell'importanza dell'empatia e di come possa essere utilizzata per migliorare la nostra quotidianità. In primo luogo è essenziale capire che il termine empatia è stato analizzato e affrontato non solo, ma prevalentemente da uomini, psicologi, sociologi e altri professionisti di sesso maschile. Sarebbe più corretto dire che il concetto di empatia è per la maggior parte prodotto a partire da una prospettiva maschile, così per come lo conosciamo nella sua definizione attuale. Poiché nelle serie di podcast sull'empatia verrà affrontato un argomento delicato come le disuguaglianze tra uomini e donne sul posto di lavoro, è importante prendere consapevolezza del fatto che il materiale e le conoscenze disponibili sull'empatia sono per la maggior parte derivanti da una prospettiva maschile e quindi senza il contributo fondamentale del genere femminile. Affinché l'empatia possa portare un reale beneficio per la società nel suo complesso, è necessario un numero uguale di studiose, esperte, ricercatrici, accademiche che l'analizzano e la concettualizzano, come è necessario ascoltare la voce delle donne in tutti gli aspetti della vita. La parola che è diventata nota come empatia deriva dal termine tedesco Einfühlung, che letteralmente significa sentire dentro. Più precisamente si potrebbe dire che il termine simpatia è nato prima della parola Einfühlung e che quindi l'empatia è nata dalla simpatia. La differenza tra i due concetti sarà discussa più avanti in questo podcast. La parola empatia è stata usata per la prima volta negli esperimenti psicologici per animare un oggetto o per proiettare i propri sentimenti immaginari sul mondo. Verso la metà del XIX secolo si è passati dall'empatia proiettata all'empatia interpersonale, che si riferisce alla valutazione dei pensieri o dei sentimenti di un'altra persona. Rispetto all'empatia proiettata, l'empatia interpersonale ha aggiunto e accentuato la componente sociale. Negli ultimi decenni, numerosi studi nel campo delle neuroscienze hanno dimostrato che l'empatia è una simulazione neurologica. Quando si osserva il dolore o l'angoscia altrui, si attivano reti neurali simili, chiamate neuroni specchio, ad esempio quando si fa un'esperienza diretta dell'emozione per cui si mostra empatia. Tuttavia, nel campo della psicosociologia si è discusso se l'empatia sia effettivamente sostenuta dagli effetti specchio dei neuroni. In questo ambito si sostiene piuttosto che l'empatia si riferisca ad una gamma più ampia di concetti, che vanno dal conoscere, immaginare e sentire, all'adottare i pensieri, i sentimenti, l'angoscia e la sofferenza dell'altro, e al proiettare se stessi nella situazione dell'altra persona. Da quando il concetto è stato introdotto circa un secolo fa, il suo significato, le sue spiegazioni e le sue connotazioni sono cambiate e modificate. L'empatia è stata ridefinita e perfezionata più volte. Da un lato si ritiene che l'empatia sia una capacità innata e che la maggior parte delle persone, se non tutte, in misura maggiore o minore, siano esseri empatici, mentre dall'altro l'empatia è o è anche considerata un'abilità. Si ritiene infatti che possa essere migliorata o appresa attraverso un insieme di tecniche come l'ascolto e la presenza attiva, che consentono di applicare o praticare pienamente l'empatia, a condizione che ciò avvenga in un contesto sicuro. I ricercatori e i formatori che hanno sviluppato competenze su questo tema hanno opinioni diverse e talvolta contrastanti sull'empatia. L'empatia, pertanto, è ancora soggetta ad un attento esame scientifico da parte di diverse discipline in campi di competenza correlati e non può essere facilmente definita come un concetto chiaro e isolato. Tuttavia, possiamo fornire una definizione comune all'empatia, come la capacità e o la volontà di comprendere e convalidare il dolore di un altro e di stabilire una connessione a livello emotivo, che fa sentire il destinatario dell'empatia visto, ascoltato e compreso. L'empatia è una delle 5 componenti chiave dell'intelligenza emotiva, intesa come la capacità di percepire, valutare, esprimere e controllare le emozioni. Secondo lo psicologo Daniel Goleman, l'empatia si sviluppa in una sequenza di 3 fasi, dall'empatia cognitiva all'empatia affettiva o emotiva e infine l'empatia compassionevole. L'empatia cognitiva implica la capacità di capire cosa prova o pensa un'altra persona. Non richiede un coinvolgimento emotivo. L'insidia potrebbe essere quello di non creare un rapporto autentico e di poterla usare per controllare o manipolare gli altri. L'empatia affettiva o emotiva implica la capacità di comprendere le emozioni di un'altra persona, di provare preoccupazione e di creare un rapporto autentico con gli altri. L'insidia può essere rappresentata dal fatto che la persona empatica può sperimentare un sovraccarico emotivo, che può causare la stanchezza da empatia, dopo essere stata esposta ripetutamente a esperienze traumatiche di altri. L'empatia compassionevole riguarda come, cosa sente e cosa pensa un'altra persona. I ricercatori Daniel Goleman e Paul Ekman formulano l'empatia compassionevole così. Quando ci impegniamo nell'empatia compassionevole non siamo sopraffatti dalle emozioni, ma piuttosto la nostra empatia ci ispira a sostenere gli altri e ad agire nel modo più saggio possibile, un modo che è ancorato sia nella nostra testa che nel nostro cuore. L'empatia compassionevole comprende quindi sia l'empatia affettiva che quella cognitiva, in modo equilibrato e orientato all'azione. Per ottenere una comprensione ancora più accurata dell'empatia e del suo ruolo nella società e sul posto di lavoro, vale la pena esaminare anche ciò che l'empatia non è o non dovrebbe includere. Per entrare in contatto e comprendere il punto di vista di un'altra persona, è necessario comunicare senza giudizi, critiche e pregiudizi. Alcuni articoli sull'empatia suggeriscono di usare l'istinto per evitare tali meccanismi. Tuttavia, gli neuroscienziati affermano che le sensazioni viscerali sono sistemi di riconoscimento di schemi progettati per mantenerci al sicuro e in salute, ma che possono trattenerci sulla base di paure. Le sensazioni viscerali possono essere proiettate perché basate su esperienze precedenti e su traumi. Perciò, seguire il proprio istinto potrebbe fare più male che bene. L'autoconsapevolezza, cioè la consapevolezza delle proprie paure, dei propri pregiudizi e della loro proiezione, in questo caso è una componente fondamentale per poter usare l'empatia, piuttosto che ascoltare le sensazioni che provengono dall'istinto, che le persone considerano erroneamente come saggezza intuitiva. Come già detto, l'empatia è considerata uno degli elementi più importanti dell'intelligenza emotiva e poiché le emozioni sono il linguaggio del cuore, sarebbe giusto suggerire che l'empatia in gran parte significherebbe attingere all'intelligenza del cuore piuttosto che a quella dell'istinto. Tornando a riflettere sul termine, abbiamo detto che la simpatia è una capacità che si avvicina molto a quella di empatia. Anzi, le parole sono spesso usate in modo intercambiabile. Tuttavia, simpatia ed empatia non sono la stessa cosa. Esiste una differenza significativa tra le due. Il dizionario Merriam-Webster descrive le differenze tra i due termini come segue. Simpatia è quando si condividono i sentimenti di un'altra persona. Empatia è quando si comprendono i sentimenti di un'altra persona, ma non necessariamente li si condivide. Un esempio per illustrare l'aspetto pratico di questa descrizione è quello di una madre single che lavora a tempo pieno per sbarcare il lunario, ma che si sente esausta e triste per il fatto di non poter essere presente per i suoi figli quanto vorrebbe. Le sue sfide possono essere condivise al meglio da altre madri single che lavorano nelle stesse condizioni. In questo caso non ci vuole uno sforzo eccessivo per essere solidali con lei. Dimostrare una genuina empatia però è diverso e il modo migliore per dimostrarlo è prendere la stessa situazione della madre single e chiedere invece ad un uomo sposato senza figli di avere comprensione e di entrare veramente in contatto con la donna in questione, senza pietà o critiche, in modo da stimolare il sostegno o l'azione. Oppure chiedete ad una donna sposata con figli che lavora part time o non lavora affatto. Richiederà loro molte più capacità, competenze, tempo e consapevolezza di sé per essere in grado di mettersi nei panni della madre single dell'esempio citato, senza mettere in atto il meccanismo di colpevolizzazione della vittima. Un fenomeno per cui si tende ad attribuire alle vittime di un crimine, incidente o altre disgrazie la responsabilità di ciò che è successo loro, imputando la colpa in modo parziale o totale. Si potrebbe quindi sostenere che mostrare una vera empatia richiede una capacità umana più evoluta rispetto alla simpatia. Infine, per quanto possa sembrare contraddittorio, è altrettanto importante guardare all'empatia da una direzione completamente diversa, cioè dall'opposto, il che ci porta al concetto noto come apatia. L'apatia è descritta come una mancanza di interesse, entusiasmo o preoccupazione. L'apatia tuttavia non è l'esatto contrario dell'empatia, perché potrebbe essere anche l'opposto della simpatia. Non distingue tra il condividere o meno la stessa esperienza, come nell'esempio della madre single. William James, noto come il padre della psicologia americana, definisce piuttosto il narcisismo come l'opposto dell'empatia. Il narcisismo è una forma di interesse personale, nota come egoismo, che produce una preoccupazione eccessiva o esclusiva per se stessi. Alcune caratteristiche proprie del narcisismo che egli cita e che è importante evidenziare in questo podcast comprendono disfunzioni relazionali, conflitti interpersonali, aggressività sessuale e aspetti distruttivi del sé che diventano idealizzati. È tutto per questo episodio. Oggi abbiamo approfondito il significato e l'origine del concetto di empatia, secondo una prospettiva di genere. Grazie per aver ascoltato il podcast New Men e rimanete sintonizzati per i prossimi capitoli.